all'interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a situazione della ricostruzione del cinema teatro Lux a Rovereto. Presenta Marina Rossi, prego.
Interrogazione, situazione della ricostruzione del cinema teatro Lux a Rovereto. Premesso che ormai sono più di 2 mesi che in piazza Papa Giovanni XXIII a Rovereto è stata recintata l'area su cui dovrà essere costruito il cinema teatro Lux. Scusate per la voce, ma sono messa. Constatato che ad oggi non si sono ancora visti lavori in corso e nemmeno in procinto di iniziare. Constatato che fino a domenica 27 ottobre il cartello di cantiere posizionato sulle transenne che delimitano l'area risultava non compilato in alcuna sua parte. Constatato che dalla stessa domenica il cartello di cantiere è stato parzialmente compilato, pur non riportando alcun riferimento al permesso di costruire. Ritenuto che la chiusura della piazza senza alcun cantiere avviato ha già arrecato diversi disagi alle attività che vi si affacciano e che vi svolgono o le attività che si svolgono si potevano svolgere. Ritenuto che nonostante si tratti di un cantiere privato per la natura ad uso pubblico che riveste, per il luogo in cui si trova e per l'impatto urbanistico e architettonico che avrà sulla piazza principale della frazione, l'attenzione di tutta la comunità è alta. Si interroga il sindaco e la giunta. L'area citata nella presente è davvero oggetto di ricostruzione del cinema teatro Lux? In caso affermativo, la non compilazione della successiva parziale compilazione del cartello di cantiere è regolare rispetto a tutte le norme vigenti in materia di edilizia? Perché si è concessa la chiusura di buona parte della piazza con così largo anticipo, mettendo in difficoltà attività ed eventi che nel frattempo potevano svolgersi su quell'area? Con una più scrupolosa e attenta valutazione con la committenza non si poteva procrastinare la chiusura per permettere il regolare svolgimento della sagra almeno per quest'anno? Vista l'importanza dell'edificio e i disagi che inevitabilmente porterà alla sua ricostruzione, si è sollecitato l'avvio dei lavori? In che modo e quali rassicurazioni si sono ottenute dalla committenza? Quali sono quindi ad oggi i tempi di avvio del cantiere? Si chiede risposta scritta in Consiglio Comunale.
Grazie. Passerò la parola al Sindaco Diacci. Prego.
Per quanto riguarda l'area del Lux, l'Istituto Diocesano Sostentamento Clero ha inoltrato una comunicazione d'inizio lavori asseverata, CILA, in data 26 luglio 2019. Finalizzata alla rimozione della pavimentazione ancora presente sull'area e alla realizzazione di indagini geognostiche e sondaggi propedeutici alla successiva fase di ricostruzione. Dalle analisi effettuate è infatti emersa, ad esempio, la presenza di una linea elettrica interrata di e-distribuzione che dovrà necessariamente trovare altra collocazione, e per cui sono in corso le relative attività di coordinamento. A seguito della presentazione della CILA del 26 luglio, mercoledì 31 luglio il mercato cittadino è stato spostato in via Mazzini e via Garibaldi. La CILA, dal momento della presentazione, consente l'avvio immediato dei lavori ed è assoggettata per legge alla comunicazione di fine lavori entro 3 anni. La presentazione della CILA è avvenuta a seguito di gara effettuata da parte dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero nel mese di luglio 2019 e della relativa assegnazione del lavoro alla ditta vincitrice. Il cartello di cantiere era stato compilato, ma si è dilavato completamente a causa della pioggia ed è poi stato ripristinato. L'area sarà oggetto di ricostruzione del Cinema Lux, è infatti in corso l'istruttoria della pratica inoltrata il 18 gennaio 2018 in forma incompleta e successivamente integrata in più fasi. Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo in forma convenzionata. La convenzione quindi sarà approvata in Consiglio Comunale presumibilmente entro l'anno e prevederà anche le aree di cessione al Comune e a chi compete l'esecuzione di determinate opere. Ordinanza di contributo e permesso di costruire saranno rilasciati in pari data e presumibilmente i lavori di costruzione inizieranno nei primi mesi del 2020. Ricordo anche che mercoledì 19 giugno in Sala Civica De André a Rovereto il progetto del nuovo Cinema Lux è stato presentato pubblicamente insieme al progetto preliminare della piazza di Rovereto.
Grazie. Passo la parola a Marina Rossi.
Sì, adesso mi stavo un attimo confrontando perché il sindaco ha dato molte informazioni, quindi ci prendiamo il tempo un attimo di leggerla quando la mandate e poi dopo, insomma, per ora non riesco a dire se ci riteniamo soddisfatti perché erano molte osservazioni, cioè, quindi anche Marco ha bisogno di un attimo, grazie.
Bene, dato che sono le 21, io chiederei di fare l'appello e poi cominciamo la serata. Prego.
Diaci Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Diaci Marzia.
Presente.
Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro.
Presente.
Gagliotto Giulia. Grossi Giorgia. Martinelli Riccardo. Montanari Elisa. Tioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa.
Presente.
Zanardi Matteo.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Olivetti Giulia.
Non sarà presente nella...
Rossi Marina. Zenoni Dario. Bonatti Re.
Arrivo.
Verificato il numero legale.
Bene, possiamo partire con l'ordine del giorno del gruppo consiliare insieme al centro-sinistra relativo alla ricostruzione degli edifici privati deve rispettare le scadenze. La parola alla Rossi.
Ordine del giorno, la ricostruzione degli edifici privati deve rispettare le scadenze. Premesso che l'articolo di giornale uscito sulla Gazzetta di Modena in data 27 ottobre 2019 evidenzia lo stato di pesante difficoltà in cui versa la ricostruzione privata nel nostro comune. Considerato che come opposizione, gruppo consiliare insieme al centro-sinistra, denunciammo con un ordine del giorno presentato in data 20 giugno 2019 la grave situazione in cui si trovava il nostro comune, esprimendo il fondato timore dell'improbabile rispetto dei termini fissati dalla Regione al 31 ottobre 2019, già noti in quel momento, visto i numeri imponenti delle pratiche da espletare. Dato l'andamento delle pratiche concluse in questi 2 anni e mezzo di amministrazione di ACI e vista la nuova scadenza del 31 marzo 2020, ci pare improbabile il rispetto di quest'ultimo termine. In risposta alla nostra manifestata preoccupazione, l'amministrazione ha risposto ribadendo su più fonti, consigli comunali, giornali, comunicati, eccetera, che la ricostruzione ha subito un'accelerazione, negando così la realtà dei fatti. Preso atto che siamo il comune con più pratiche ferme nell'area dei comuni terremotati, impegna il sindaco e la giunta a mettere in campo azioni volte ad accelerare l'espletamento delle cambiali rimaste che già da tempo avrebbero dovuto essere attuate, a richiedere espressamente al commissario delegato alla ricostruzione di spostare personale già formato dai comuni che la ricostruzione l'hanno conclusa al nostro, che è il più indietro del cratere, ad analizzare in modo approfondito le pratiche non concluse per conoscere quali sono le cause del blocco sia da parte del tecnico privato che da parte dell'amministrazione, a convocare tutti i tecnici privati, in particolare quelli con le pratiche più complesse, per stabilire insieme un cronoprogramma per arrivare a raggiungere il risultato che altri comuni hanno già raggiunto, a tenere informato il Consiglio Comunale sull'andamento della ricostruzione nei prossimi mesi, visto la scadenza sopracitata.
Bene, chiarimenti, io passo la parola a Elisa. Prego.
Buonasera, volevo porre alcune domande rispetto a questo ordine del giorno prima di discuterlo insieme. Se andiamo al secondo punto, è considerato che alla fine del secondo paragrafo, dove dopo la parentesi dite che la ricostruzione ha subito un'accelerazione negando così la realtà dei fatti. Questo dato è stato documentato in sede di Consiglio Comunale diversi mesi fa, quello della ricostruzione che appunto che ha subito un'accelerazione. Poi voi dite negando così la realtà dei fatti, e qui volevamo capire che cosa sottendevate con questa frase, cioè dati falsi oppure tecnici che vi hanno detto cose inadeguate, insomma argomentare un po' questa cosa. Poi negli impegni, che è diviso appunto in questi cinque punti, ci sentiamo di dire che al punto 1, 3, 4 sono azioni che sono già messe in campo dall'amministrazione, e quindi ci chiediamo se volete che vengano fatte in qualche altro modo, mentre al punto 5, dove appunto tenere informato il Consiglio Comunale dell'andamento della ricostruzione nei prossimi mesi, visto la scadenza, ci chiedevamo in che modo, cioè se volete una commissione sulla ricostruzione, una commissione per degli approfondimenti, anche perché comunque già il vostro ruolo di consigliere vi permette di accedere agli atti e anche di prendere contatti diretti con i tecnici. Tutto qua.
Grazie Elisa Casarini, passo la parola a Rossi.
Grazie, spiego un attimo, non è un intervento, volevo spiegare solo, ha subito un'accelerazione. Cioè questo è rispetto al premesso che, perché è uscito questo articolo che è uscito, dice che Novi di Modena insieme a San Felice è il comune che ha più pratiche ferme del cratere, ok? E noi abbiamo invece qui, quando abbiamo analizzato con il vice sindaco, anche c'è stato uno scambio proprio in Consiglio Comunale su un ordine del giorno, ci venne detto che dati alla mano la ricostruzione stava accelerando e si sarebbe conclusa. Preso atto di ciò, dati sì, dati no, e in quell'occasione avevamo discusso sui dati, ma non è questa, noi non vogliamo ora discutere sui dati, vogliamo dire, ci avevate detto in consiglio che aveva subito un'accelerazione. A questo punto, dato che è uscito questo articolo, dato che siete stati chiamati in regione, dato che la regione ha fatto il punto sulla situazione, ha detto finale San Felice, sono i comuni più indietro, è questo il negando finale San Felice, scusate, Novi e San Felice, è questo il negando la realtà dei fatti, perché alla fine, poi arrivando al 31 ottobre, la situazione non è questa. Ne prendiamo atto, chiediamo una soluzione.
Bene, se c'è qualcuno che deve intervenire, apriamo il dibattito, se ci sono degli altri chiarimenti. Chiarimenti non ce ne sono. Passo la parola a Mauro Fabri, vice sindaco.
Sicuramente per quella che è la parte di approfondimento su la gestione di quella che è la ricostruzione, lascio al sindaco e all'assessore competente all'urbanistica l'approfondimento. Io non seguo direttamente questi temi, perché comunque insomma, la mia attività fa sì che io mi rivolga più che altro ad altri aspetti. Però un punto di partenza ce lo dobbiamo dare. Noi abbiamo trattato due consigli fa, quindi insomma abbastanza frequentemente ci confrontiamo su questi aspetti, e già allora erano emerse delle situazioni, in particolare sul personale, che approfondirà il sindaco. Il fatto di citare un articolo di giornale non ha una grande rilevanza, secondo me. Ci siamo, penso a livello di comunicati, detti e ridetti i dati che ciascuno di noi legge, non so perché in modo diverso. Io l'altra volta avevo ricordato che, confrontando l'ultimo anno della ricostruzione della precedente amministrazione, già nel primo anno il numero di cambiali era un 30% in più. Oggi, se guardiamo la situazione, è un 60% in più rispetto a quello che si faceva nell'ultimo anno. Questo perché? Questo perché comunque ci sono delle situazioni legate al personale che fanno sì che sia complicato comunque raggiungere un miglioramento dell'attività senza avere personale o quantomeno averlo in modo insufficiente. Quindi il punto di partenza è: c'è stata una variazione nei dati che noi, nelle cambiali che abbiamo emesso, i documenti, i numeri lo dimostrano, e da qui partiamo per capire come ci stiamo muovendo rispetto a quelli che sono gli altri aspetti che volete toccare. Io ci tengo a fare un esempio banale, tanto per fare un ragionamento, poi ognuno lo prende come vuole perché è un'interpretazione. Mancano 7 persone che seguono i MUDE. Se ognuna di queste persone, da un anno a questa parte, se ognuna di queste persone avesse potuto concludere una pratica, oggi come oggi avremmo dimezzato il numero. Se ognuna di queste persone avesse potuto fare 2 pratiche al mese, noi oggi le avremmo evase tutte. Poi la realtà è molto più complessa, la realtà ha delle sfaccettature legate alla gestione di pratiche complesse che non sono così banali, quindi non è che la persona da sola faccia la differenza. Però banalmente, con 7 persone in più, avere comunque una media di 6 cambiali rispetto alle 4 dell'amministrazione precedente nell'ultimo anno, vuol dire che in qualche modo l'ufficio ha lavorato in un modo diverso. Come ha lavorato e come lavorerà in futuro, questo lo lascio a chi è competente.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Prego, Marco Ferrari, prego.
Volevo solo dire un appunto al Vice Sindaco. Se si fa una campagna elettorale dicendo dove c'è una persona noi ne metteremo 3, non c'è mica da lamentarsi se adesso ne mancano 6 o 7. Anche l'altra amministrazione ha avuto questi problemi, perciò sono scuse, cioè cose che prima campavate voi, adesso campiamo noi, però sono scuse. Se voi eravate capaci di metterne 3 dove ce ne vuole 1, mettetecene 7 dove ce ne vogliono 7. Tutto qua.
Grazie. Do la parola a Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica e all'ambiente. Prego.
Guarda, io questa cosa che ne mettiamo 3 al posto di 1 non l'ho mica mai sentita. Io personalmente non l'ho mai detta. Poi abbiamo sempre detto che avremmo accelerato come dire, l'esperimento di tutte le pratiche del sisma, ed è quello che ci siamo adoperati a fare. Non è che possiamo aspettare un ordine del giorno che ci venga a dire quello che dobbiamo fare, perché lo sappiamo perfettamente, tant'è che è sempre stato fatto. Anzi, oltre alle azioni che sollecitate, che sono in corso e sono in corso ormai da mesi, si sta lavorando per lavorare quanto più strettamente a contatto con i professionisti. Ormai siamo diventati quasi degli stalker, perché non facciamo altro che telefonargli, mandargli email, sollecitare l'inoltro dell'ultima documentazione, perché in realtà con queste scadenze che la Regione ha dato e poi ha rinviato, già anche solo quella di ottobre, i professionisti hanno inoltrato una montagna di roba e l'hanno inoltrata chiaramente tutta verso la fine, perché anche loro, avendo da gestire diverse pratiche, probabilmente anche di più di quelle che sono in grado di gestire contemporaneamente, hanno utilizzato tutti i giorni a loro disposizione per inoltrare le integrazioni e a molte, veramente a tante, manca proprio poco, e proprio per questo motivo abbiamo pensato di non solo chiamarli al telefono, di mandare delle mail per chiudere la pratica del contributo, ma anche dargli una mano anche tecnicamente, cioè laddove gli interventi sono molto semplici, gli spieghiamo esattamente cosa dobbiamo fare, glieli facciamo fare quasi dettandoglieli anche solo al telefono, perché si diano una mossa a chiudere le situazioni che non hanno ragione di essere in sospeso, che non sono particolarmente complicate. Poi ci sono invece quelle molto molto più complesse, sul quale abbiamo dovuto spendere molto tempo. Abbiamo, lo diceva Mauro anche le altre volte, il vice sindaco, stiamo parlando di due tipologie di pratiche completamente differenti, cioè là dove si devono erogare 40.000 euro c'è un lavoro di controllo completamente diverso da dove invece cominciamo a parlare da minimo 400-500.000 euro a salire, perché le cambiali che sono uscite sono cambiali importanti, sono cambiali di edifici vincolati dalla sovrintendenza, sono edifici sui quali ci siamo veramente spesi moltissimo, sia io che il sindaco che tutto l'ufficio tecnico, con un'attenzione molto particolare proprio per evitare che ci possano essere delle problematiche successive. Mi piace perché, e poi è vero che è chiaro che non si possono anche chiamare in causa troppo gli amici, ma in realtà non è solo San Felice Novi quelli con delle situazioni critiche, ma abbiamo anche Carpi. Alla riunione in regione ha preso una bella girata anche Carpi, e considerate che i nostri vicini hanno un apparato, un ufficio tecnico che è sicuramente più strutturato e più numeroso del nostro. Chiaro che poi ognuno deve guardare a casa propria, ma io devo dire che aver ottenuto il 60% in più della chiusura delle pratiche con 7 persone in meno nell'ultimo anno è veramente un risultato importante. E bisogna anche tener conto di un'altra cosa, che sono aumentate moltissimo anche le sanatorie ordinarie. C'è stato negli ultimi mesi, negli ultimi 6-7 mesi, una ripresa anche delle costruzioni e ricostruzioni non legate al sisma. Perciò l'ufficio nostro sta riprendendo a lavorare anche sull'ordinario e non può certamente mettere in coda queste pratiche, che spesso sono anche legate a delle scadenze delle scadenze legate ai rogiti, e quindi ci vengono spesso sollecitate dai notai. Cioè si riesce lo stesso a tenere il fronte, mi viene da dire, pur sotto personale. Io credo che sia un risultato importante e sicuramente abbiamo prestato fede a quello che avevamo detto, che era acceleriamo le pratiche, cerchiamo di dialogare maggiormente con i cittadini e di renderli partecipi di questo procedimento, non di mettere 3 persone al posto di una.
Grazie. Prego, Marina Rossi, centro-sinistra.
Sì, due constatazioni. Io vorrei riportare l'attenzione sul tema più politico. Cioè, un dato secondo noi è rilevante, è che il Comune di Novi è uno che, è vero, ha subito più danni e senza ombra di dubbio, ma è anche uno di quelli che, insieme ai comuni che ha subito più danni, è quello più indietro. Cioè, prendiamone atto, ok? Perché cioè, non lo dicono i dati del Comune di Novi, lo dicono i dati della Regione, e io non vorrei più sbattagliare sui dati e prima e dopo il 30 e il 60. Prendiamone atto, voi siete chiamati per risolvere i problemi. L'assessore Baccalli giustamente adesso ha spiegato come provate a risolvere i problemi, ma secondo noi, arrivati a questo punto, ma non lo dice il gruppo consigliare di Novi, ve l'hanno detto in Regione con una tabella presentata con una graduatoria, quindi non c'è niente di di male ad ammetterlo, c'è un problema. E siete chiamati a risolverlo. Secondo noi stiamo dicendo che quello che viene fatto è insufficiente. Non entro nel merito di quello giustamente che ha detto la sorella Baccalli, che secondo me è stata anche chiara, senza ombra di dubbio, e noi sappiamo come funziona la macchina e tutto quello che viene fatto è corretto e certamente opportuno. Ma chiediamo uno sforzo in più per rispettare la scadenza del 31 di marzo. Chiediamo uno sforzo in più. Questo è l'impegno politico. Chiediamo uno sforzo in più perché Novi adesso è in ginocchio, come lo è gli altri tre comuni. Ma perché Concordia ha 18 pratiche, 18 le ne sono rimaste, e a Novi 160, 3 quelle che erano i dati, io prendo i dati della regione, ma vabbè, a parte questo, ne ha, non fermiamoci sui dati, se no il vice sindaco mi fa la punta al 2% in più e in meno, che non è lì il problema. Però proviamo a lavorare sulla linea e non sul numero. Il problema c'è, sì, l'avete risolto, bisogna ammetterlo. Avete fatto una campagna elettorale che il vostro tallone d'Achille era cambiare l'ufficio tecnico, ma io non ho visto i cambiamenti in quell'ufficio tecnico lì. Anzi, ci sono le stesse persone, voi avete quasi vinto andando porta per porta, e lo dico perché qua c'è anche il vostro capo politico, perché deve essere una situazione politica questa, perché non ci si può riempire la bocca e vincere una campagna elettorale su delle cose che poi non riuscite a mantenere, ma non per colpa o della Susanna Baccalli, che io credo che ci metta tutto l'impegno del mondo e si vede, perché si vede, però bisogna anche essere realisti e guardare anche cosa si è detto e guardarsi anche intorno, perché secondo me sono state anche raccontate tante balle in quel momento lì. Vi conveniva fare così, avete fatto così, benissimo, ne prendiamo atto. Benissimo, adesso avete persone che ci stanno dando l'anima e si vede, però manca qualcosa. Allora ci mettiamo tutti insieme al tavolo, proviamo a risolverlo, non vi vanno bene questi dispositivi qua, li rendiamo più efficaci, li rafforziamo di più per poi mandare l'ordine del giorno in regione, facciamolo. Vogliamo ritirare l'ordine del giorno e farlo più forte? Lasciatemelo dire così. Dobbiamo ottenere più risorse per queste 7 persone che mancano, ma non me ne frega, ne possono mancare anche 12. Va bene, noi dobbiamo risolverlo il problema, perché io sono stanca di venire in consiglio comunale e sentire dei problemi che ci sono e le soluzioni così, un po' così, una pezza di qua, una pezza di là. Allora ci impegniamo, c'è scritto 7. Allora si chiede al commissario delegato alla ricostruzione 7 persone in più entro tale data, lo facciamo insieme col consiglio comunale, poi lo mandiamo in regione, avremo un peso, un consiglio comunale lo dice, noi siamo anche disposti a variarlo sui dispositivi, quindi se questo è il problema veniamoci incontro.
Grazie. Posso? Prego Remo Bonatti della Lega.
Io concordo con la Marina, perché ci sono stati dei problemi, ma problemi c'erano anche con la giunta precedente, quindi Novi sembra un fantasma. In 7 anni e mezzo siamo il paese della bassa ferma, cioè è tutto fermo, tutto qua.
Ok, grazie. Passo la parola al sindaco Diacci, prego.
Allora, ringrazio Marina Rossi, il consigliere Rossi, per l'intervento, che è molto diverso però come tono rispetto a quello che è scritto testualmente nell'ordine del giorno di questa sera. Mi spiego. È vero, sicuramente manca qualcosa, su questo non ci possiamo nascondere, manca il fatto che, pur essendo stati autorizzati da tempo 7 posti in sostituzione all'ufficio tecnico, quindi mancano realmente 7 persone che possano operare sui MUDE, In tutti gli incontri che sono stati fatti nel 2019, vari comitati istituzionali e incontri specifici in regione, questo problema non è mai stato risolto, anche col passaggio dal precedente gestore che aveva vinto la gara per il personale Sisma al nuovo gestore, procedura che tra l'altro è ancora sub iudice perché c'è un ricorso che si sta concludendo in questi giorni, quindi il commissario ha impiegato quasi tutto il 2019 per espletare la gara per la gestione del personale Sisma e questa gara non è ancora stata chiusa definitivamente. Noi l'abbiamo portato anche al comitato istituzionale che c'è stato il 21 ottobre, quindi meno di un mese fa, come richiesta dei vari comuni di capire se c'era la possibilità di fare quello che voi suggerite nell'ordine del giorno, cioè di recuperare, di chiedere in aiuto personale di ritorno da chi magari è più avanti, di chi è già, di chi è già arrivato, diciamo, a numeri ben diversi dai nostri. Però la risposta proprio del commissario è stata che fino al 31 di marzo si esclude questa possibilità, perché comunque da una verifica, un'analisi che è stata fatta sui vari territori, in tutti i comuni mancano persone che devono essere sostituite, ne mancano magari meno che a Novi, ne mancano 5, ne mancano 4, ne mancano 2, però tutti i comuni hanno sottolineato la difficoltà nel sostituire personale. E quindi il commissario ha esplicitamente escluso per il momento che ci possano essere, diciamo, attività diverse dalla ricerca e selezione di personale per poterlo inserire nelle fila degli uffici tecnici. Però riguardo a quello che era la dichiarazione, dicevo appunto il tono molto diverso rispetto all'ordine del giorno, se si vuole provare a scrivere insieme un documento dove prendendo atto della situazione si chiede che anche il commissario metta più energia nel cercare di risolvere in modo diverso magari questa situazione, se non si riesce a fornire il personale interinale di vedere se si possono avere personale a tempo determinato in modo diverso, se si possono fornire aiuti da parte delle strutture regionali che magari intervengano direttamente ad eseguire certe parti delle lavorazioni per le pratiche, cioè capire se ci sono soluzioni alternative. Su questo ci può essere una disponibilità, ci può essere una disponibilità se però si riconosce un dato che è un dato oggettivo. Io su questo non posso accettare che ci siano delle strumentalizzazioni. Nell'ordine del giorno che avevate scritto a giugno, voi avete indicato correttamente che erano 245 le pratiche ancora in lavorazione. Ad oggi, andando a vedere i dati pubblicati sul sito, le pratiche in lavorazione, comprese quelle provvisorie, insomma con tutte le i distinguo del caso, sono 187, sono i dati pubblicati. Vuol dire che sono 58 quelle che sono state emesse in questi mesi, non sono 10, 12, 15, sono 58. Quindi o riconosciamo effettivamente che, nonostante le 7 persone in meno dell'ufficio tecnico, comunque i risultati che, con l'impegno dell'assessore, giustamente, e ringrazio pubblicamente il suo lavoro, la ringrazio per il suo lavoro, comunque i risultati che vengono portati avanti non sono risultati che portano a dire che c'è un rallentamento, sono risultati significativi. Quindi, chiudo il mio intervento, se insieme si riconosce, diciamo così, che comunque, pur nelle difficoltà, i risultati sono migliorati, sono comunque risultati importanti nella gestione delle pratiche, io sono sicuramente disponibile a valutare un messaggio, a valutare un ordine del giorno che possa essere una richiesta corale verso la Regione, perché in questo momento il commissario a fatica non riesce ad aiutare nel migliore dei modi i comuni come Novi, ma anche come San Felice, come Bondeno, come Carpi, come gli altri che sono veramente in difficoltà e che però non hanno ancora trovato una soluzione che possa veramente essere di aiuto per arrivare con tranquillità alla scadenza del 31 marzo.
Grazie. Parola a Zanoni, centro-sinistra.
Buonasera. Scusate del ritardo, ma ero al lavoro. Ma io ci tengo comunque a ripetere una frase che ho ripetuto qui circa, tra l'altro sempre a Novi, un anno e mezzo fa, e dopo ci si arriva sempre in fondo, che ho detto: nessuno fa i miracoli e viene sera a casa di tutti. Dopo un anno e mezzo è arrivata sera, nel senso che, cioè, noi non abbiamo mai detto, e se voi vi andate a riascoltare anche il mio intervento di un anno e mezzo fa, nessuno ha mai detto che questa amministrazione non sta lavorando, che gli uffici non stanno lavorando, che l'assessore non sta lavorando. Però ci dobbiamo rendere conto che, io dissi allora, ci sono delle difficoltà e le conosciamo benissimo, però, cioè, ma non, siamo consapevoli che sono le difficoltà, ma non si può dire arriviamo, cioè, perché poi i cittadini che sono fuori casa se lo ricordano, è quello che voglio dire. Quindi quello che mi chiedo io, e mi metto anche nei panni dei cittadini, io non metto in dubbio che gli uffici non lavorano, ma ci mancherebbe altro. Io anzi sono molto consapevole dell'impegno che ci mettono e di quanto è anche faticoso, perché ci sono delle pratiche complesse, anzi probabilmente le ultime che ci sono veramente quelle più difficoltose. Però io quello che mi chiedo è: ma se mancano 7 persone da un anno, cioè qualcuno prende sul telefono tutti i giorni, adesso non voglio dirlo, adesso io non so se mai l'avete anche fatto, però qualche volta bisogna anche puntare il pugno sul tavolo. Noi abbiamo fatto delle lotte in certi momenti che, cioè, che se vi ricordate all'inizio voleva andare all'80%, cioè, ma non solo qua, anche in altri comuni. Però qua se non si lotta ognuno un po' a casa sua, cioè si arriva, o meno, io mi sarei preoccupato prima della scadenza di questo problema, perché senza le persone che lavorano e senza le competenze è normale che si arriva lunghi, ma è normale perché, cioè, se io, non è una cosa che può fare un volontario, perché ci vogliono delle competenze. Se mi dite mancano qualcuno a spazzare le foglie, qualcuno si trova sempre nel volontariato, forse, senza sminuire chi spazza le foglie, perché io voglio dire lavoro in casa protetta, quindi guarda. Però secondo me è mancato in questo anno, forse, invece di dire sempre è difficoltoso, però abbiamo fatto questo, noi siamo consapevoli, però il problema è che delle soluzioni forti messe in campo, poi c'è da litigare con la regione, ci si può anche litigare, cioè litigare nel senso che per portare a casa delle cose in più, non è, qua non parliamo di colore politico o altro, qua parliamo che siamo un comune che ha dei problemi e bisogna, la regione ha dei problemi in tutta la regione, che va dalla riviera alla montagna, però noi abbiamo i problemi qui, in questo paese di confine tra Reggio e la Lombardia, e bisogna lavorare con la regione facendo capire che siamo dei paesi più terremotati e che abbiamo delle difficoltà. E senza il noi siamo ben d'accordo di farla questa cosa, ma non è una critica alla regione, è far capire che probabilmente noi abbiamo una situazione e una struttura che ha problematiche diverse. Cioè, se noi vediamo dei comuni che ancora hanno delle difficoltà, insomma, se no vediamo gli altri che vanno dei numeri alti, come hanno fatto arrivare a solo 18 pratiche, forse hanno fatto delle cose che noi non abbiamo pensato, non abbiamo fatto. Cioè, noi parlo come comune di Novi. Quindi ben venga il fatto di mettersi in campo e dire cosa possiamo fare in più, però, cioè, sono 3 volte che sentiamo è difficile, ma lo sappiamo anche noi che è difficile, che non è che si ricostruisce un paese da zero, cioè, ma anche negli altri terremoti prima di 10-12 anni nessuno ha la bacchetta magica e da zero, lo sappiamo benissimo. Però se qua non si prende in mano la situazione, qua arriviamo, che altro che il 2022, qua arriviamo al 2003, cioè tra un po' faccio tempo andare in pensione anch'io forse.
Grazie. Qualcun altro? Gagliotto? Prego.
Buonasera. Sarò breve. Io condivido pienamente quanto detto sia dal consigliere Rossi che dal consigliere Zenoni, anche perché io stessa in prima persona è un po' di tempo che cerco di smuovere in questo senso le cose. Visto che appunto è una problematica molto sentita, penso che ci sia da a volte da arrivare anche a dei metodi un pochettino più forti, come dice anche il consigliere Zenoni, non dico sbattere i pugni sul tavolo, però sicuramente essere un attimino più, come dire, impattanti. Grazie.
qualcun altro? Giorgia? Giorgia Grossi, capogruppo insieme.
Sì, chiedo anch'io scusa per il ritardo, purtroppo una riunione improvvisa. Ho perso purtroppo la prima parte della discussione, chiedevo però, sentite le parole del sindaco e poi anche le proposte che è intervenuta dalla consigliera Rossi, ma anche le ultime parole del consigliere Zenoni, però delle due l'una, cioè o come dire, quest'ordine del giorno ne facciamo uno condiviso ed è una proposta da fare unanimemente alla Regione per i motivi che avete espresso prima, che sono gli ultimi sicuramente condivisibili, nel senso che se occorre dare una sferzata, come dire, si gioca e si tenta il tutto per tutto, e chi ha maggior ragione da un consiglio comunale, cioè da una voce del territorio che arriva a Regione. Quantomeno lo si fa, dopo poi se gli esiti saranno quelli che saranno, sta di fatto che tutte le strade saranno state tentate e battute. Ed è un'assunzione di responsabilità, cioè un'assunzione di responsabilità che ciascuno di noi fa su un testo condiviso, ed è una proposta che faccio anche al consigliere Remo Bonatti. L'altro invece è la proposta di continuare su questo ordine del giorno, quindi qui dobbiamo assumere una decisione e lo possiamo fare solamente adesso. Quindi al di là di qualsiasi posizione c'è un problema reale, è un problema probabilmente che è sotto gli occhi di tutti. Gli sforzi che sono stati fatti vanno in una direzione positiva, però ahimè evidentemente non sono sufficienti per compensare il gap. C'è qualcosa che possiamo mettere in campo, facciamolo. Quindi se l'intenzione è quella di creare un documento condiviso per fare manleva anche in Regione, laddove altre strade probabilmente sono state battute ma senza risultati, o comunque con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, ben venga, però è una proposta, cioè o l'una o l'altra, non ci sono, come dire, vie di mezzo, o si propone questo testo e lo si vota, oppure ne si condivide un insieme per i motivi che ci siamo detti adesso.
Ok, grazie. Consigliere all'assessore Fracavallo, prego.
Secondo me non si è capita una cosa. Praticamente non è che non ci sia la volontà della Regione di darci questi dipendenti, è che questi lavoratori verrebbero a lavorare qua per 6 mesi. In questo momento non è un posto appetibile per loro, preferiscono piuttosto andare giù a lavorare giù in centro Italia, dove c'è molto più lavoro. Cioè, non so se questo si era capito.
È diverso, hanno vinto i concorsi.
E quindi praticamente i concorsi non si presentano.
Grazie. Vogliamo prenderci un attimo... Prego, Marina Rossi.
Sì, la mia proposta era sui dispositivi dell'ordine del giorno, che poi dopo è diventato un documento dall'intervento del sindaco, però noi partivamo per rispondere giustamente al capogruppo di maggioranza, cioè noi ho detto di inasprire, cioè la proposta era inasprire i dispositivi di quest'ordine del giorno. Adesso non ho detto inasprire, ho detto rafforzare, ho usato queste parole, però c'è, cioè anche riascoltando le registrazioni è così. Se poi dopo si vuol virare da un'altra parte per comodità e opportunità politica, avete bisogno di una mano, perché questo ci si sta chiedendo, è diverso. Qua giustamente il capogruppo ha detto l'ordine, cioè stiamo sull'ordine del giorno perché questo è il documento in oggetto, e il mio intervento prima era di inasprire i dispositivi perché si parla di votare un ordine del giorno. Se poi dopo successivamente vogliamo fare un altro tavolo sulla commissione o quello che sarà e parlare di ricostruzione, far uscire un documento, ne parliamo insieme e prendiamo tempo e capiamo, però vorrei un attimo riportare il focus qui, poi dopo nulla di male ad aprire, cioè nel senso che va benissimo, però credo che sia un'altra cosa da approfondire su un altro tavolo. Qua è un dispositivo, si chiama ordine del giorno politico con dei dispositivi politici e stiamo un attimo qua, poi ci prendiamo un attimo, mi sembra questo di aver colto da Giorgia, poi magari ci prendiamo un attimo per confrontarci.
Sì, forse è opportuno, perché dico, forse è colpa mia anche perché, come dico, chiedo già scusa, ho perso la prima parte dell'intervento, perché se nel dispositivo dove ci sono soprattutto gli impegni, a questo punto diventa un impegno rivolto al sindaco e alla giunta, che però deve essere, come dire, inoltrato alla regione, se questo è l'intento. O altrimenti, perché se mi dici dobbiamo inasprire il dispositivo però cioè è un impegno nei confronti di sindaco e la giunta, che laddove credo abbiano motivato anche quelli sono gli elementi fattuali a cui ci dobbiamo affrontare, di per sé non, come dire, devono fare riferimento poi al commissario della regione. E questo è il punto. Per questo che dicevo, se non o l'uno o l'altro, perché io posso mettere, quando si impegna il sindaco e la giunta a mettere in campo tutte le azioni volte ad accedere all'aspettamento dei cambiali, a mettere in campo tutte le azioni, ci sono azioni particolari da mettere in campo? Oppure è la regione che ha delle azioni particolari da dover mettere in campo? Perché laddove abbiamo una carenza di personale, come dire, il sindaco e la giunta credo che abbiano, come dire, cercato di fare il possibile, l'accelerazione anche dell'evasione degli ultimi cambiali, in parte ne sono anche la dimostrazione. Poi dopo, se si chiede anche, come dire, l'impossibile pur di raggiungere il gap, forse quella parte è qualcosa che esula anche dalla capacità stessa della giunta, che va direttamente in regione. Quindi è per questo che dici inaspiriamo i dispositivi, però se il dispositivo è un dispositivo che impegna il sindaco e la giunta, a questo punto è un dispositivo che impegna il sindaco e la giunta nei confronti della regione, quindi sono richieste che vanno inoltrate al commissario. E in questo senso allora va modificato. È per questo che dicevo o una o l'altra.
Da quello che mi pare di capire, vogliamo parlare un attimo fuori dalla. Passo la parola.
No, solo un attimo per entrare un attimo nel merito, da quello che comprendo, però, cioè, se noi andiamo a fare un ordine del giorno, può esserci il pezzo che impegna il sindaco e la giunta e poi il pezzo che impegna il sindaco e la giunta a riferirsi in regione, perché non credo che il problema sia solo il personale, non lo so, cioè, adesso per entrare nel merito, adesso io ho evidenziato molto il personale perché mi sembra che sia la problematica un po' più pesante. E per rispondere un attimo anche all'assessore Fracavallo, io capisco la problematica che è più appetibile, però se questo è un problema, già tempo fa, cioè se non si trova personale in quel modo lì, c'è un'alternativa per trovare dell'altro personale, perché poi, cioè, se il nodo è quello, cioè, secondo me non, cioè, stiamo continuando a dirci che manca il personale già da tempo, e questo personale qua non arriva, c'è da lavorare perché arrivi il personale, cioè Io non voglio credere che non ci sia una soluzione di questo tipo, non lo posso credere, cioè mi dispiace, però riferendoci, no, non penso che non ci sia uno strumento per arrivare ad avere il personale.
Adesso,
cioè,
mi sembra che questo qua stia andando, sì, proprio un intervento, quindi io direi o che a microfoni spenti vi mettete d'accordo in qualche modo, oppure noi si va avanti e si va al voto, se non ci sono altri interventi, o decidete, do, non so, 5 minuti. 5 minuti e poi dopo ci riprendiamo la serata. Io riprenderei il consiglio e quindi facciamo una dichiarazione di voto o mi rivolgo al centro-sinistra, scusa, mi rivolgo al centro-sinistra, cosa, facciamo una dichiarazione di voto oppure...
Sì. Cioè, sì, riassumo un po' quello che abbiamo concordato con il capogruppo di maggioranza. Preso atto di questo ordine del giorno politico, preso atto che il gruppo di maggioranza su alcune non è, cioè vorrebbe, come posso dire, girare tutti i dispositivi verso la regione, mi sembra di capire, adesso non tutti, però insomma tutti i nostri impegni al sindaco e la giunta verrebbero trasferiti come responsabilità alla regione. Questo per noi non è al momento condivisibile, perché ci sono secondo noi più livelli di responsabilità e un livello di responsabilità abbastanza alto ce l'ha anche l'amministrazione, la giunta e il sindaco del comune di Novi, proprio perché altri comuni sono più avanti di noi. Quindi secondo noi un conto è parlare di risorse umane, ovvero personale, che se volete è anche una materia più tecnica perché ci sono bandi, gare, eccetera, e su questo siamo disposti a fare un documento condivisibile, più tecnico, e anche aprendolo anche agli altri comuni in difficoltà, anche la parte tecnica degli altri comuni, gli altri uffici che hanno queste difficoltà. E questo è un tavolo, il tavolo politico è un altro che secondo noi, come ho già spiegato, non è condivisibile la linea di trasferire tutte le responsabilità in regione, anche perché se siamo al punto che siamo della ricostruzione in tutto il cratere, cioè dico come regione Emilia Romagna, ci sarà un motivo, ecco, quindi credo che ci dobbiamo responsabilizzare tutti. Noi ovviamente colgo l'occasione per dire che voteremo a favore e, come ho già detto, siamo disponibili per questo tavolo più tecnico e ad aprire anche agli altri comuni limitrofi, anche se comunque in difficoltà ne rimangono veramente pochi, si contano su una mano, però questo sì, ma noi voteremo a favore del nostro ordine del giorno e, come ha ribadito anche il mio collega Zenoni, è ora di prendere in mano la situazione.
Grazie, passo a Giorgio Grossi, capogruppo insieme a noi.
Visto, come dire, che c'è stata una disponibilità limitata su quest'ordine giorno ad apportare le modifiche, o comunque non c'è stata una condivisione in particolare sugli impegni, ma anche su considerato che insomma anche il dispositivo che dà voce a quest'ordine del giorno, visto che sì, in parte, diciamo così, non tutte le richieste dell'impegno, però almeno quelle più significative, più preponderanti, potevano essere rivolte alla regione, è ovvio che per i motivi che sono stati finora enunciati anche dalla giunta non può essere accolto. Tengo però in considerazione, perché ce lo siamo dette appena ora, che c'è la disponibilità, anche per la proposta che avevo fatto all'inizio, di creare semmai un documento, un atto che porti la firma di questo consiglio comunale, per far sì che il territorio sia, tra virgolette, ulteriormente ascoltato dal commissario. Ed la proposta, così come già enunciata dalla consigliera Rossi, era anche eventualmente di un tavolo tecnico, di un documento che avesse un'importanza tale da poter essere condiviso anche con altri 4-5 comuni che si trovano nelle difficoltà finora. espresse. Quindi da parte nostra c'è la disponibilità ad fare questo tavolo per creare un documento che possa dare maggiormente forza all'azione di questa amministrazione. Ovviamente sull'ordine del giorno il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Bene, la dichiarazione capogruppo della Lega vuol fare una dichiarazione o niente? Bene, a questo punto sull'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo alla ricostruzione degli edifici privati deve rispettare le scadenze, chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, allora favorevoli sono 3 insieme al centro-sinistra e contrari sono 12, lista civica 11 e Lega 1. Sì? Quindi l'ordine del giorno è respinto. Passiamo. Chiamo la dottoressa Mussini, grazie Roberta, sull'approvazione del documento unico di programmazione del 2020.
Buonasera, è stato consuetudine nei precedenti consigli comunali in cui abbiamo approvato i DUP del 2018-2019 fare una presentazione con delle slide in cui davamo anche delle informazioni generiche sulla struttura del DUP. Direi che dopo ormai 2 anni, siamo al terzo, abbiamo considerato questa fase, insomma una fase ormai superata, quindi prima di trattare l'argomento passavo invece la parola alla dottoressa Annalisa Galuti, che è nuovo segretario comunale, che in passato diciamo era consuetudine che facesse l'introduzione prima di approvare o di votare il documento.
Dunque, il documento in approvazione stasera è il documento unico di programmazione approvato dalla Giunta Comunale che fa il passaggio naturale in Consiglio. Ci aspettiamo che a seguito dell'approvazione della legge di bilancio questo documento subisca delle significative revisioni accompagnandosi al bilancio di previsione nel documento che è denominato nota di aggiornamento al DUP. Quindi questo è un primo passaggio destinato poi a subire importanti modificazioni e integrazioni in sede di elaborazione e approvazione della nota di aggiornamento al DUP con il bilancio. Cosa cambia un po' nella struttura di quest'anno già in sede di documento unico di programmazione e cosa cambierà ancora di più in sede di nota di aggiornamento? Abbiamo deciso di avviare una stesura di documento unico di programmazione più aderente ai principi contabili come sono stati definitivamente modificati nell'agosto di quest'anno. E quindi il documento unico di programmazione reca al suo interno una scheda che gli altri anni ne era estranea, ossia il programma triennale delle opere pubbliche. In sede di annota di aggiornamento integreremo il documento con tutti gli atti programmatori che in questo ente erano stati assunti con deliberazioni separate, così come dicono invece i principi contabili. Mi riferisco in particolare al programma biennale del fabbisogno di forniture e servizi così come anche il piano delle alienazioni, insomma tutti i documenti che compongono il ciclo della programmazione e che accompagnano il bilancio di previsione coinfluiranno nel documento unico di programmazione. Oggi trovate la scheda del programma triennale, che infatti è la scheda del triennio 2022, che tiene conto dei dati come dire, a conoscenza in sede di approvazione della delibera di giunta di documento unico di programmazione e che verrà poi ovviamente arricchito con tutte le informazioni e le scelte che saranno consentite e deriveranno dalle previsioni di bilancio. Quindi il vero e proprio programma triennale delle opere pubbliche sarà quello allegato alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Così pure il programma biennale e quindi quello che l'anno scorso trovavate in documenti separati confluirà in un unico documento. Questo perché il DUP nel quadro dei principi contabili è il documento che deve dare il quadro integrato di tutti gli strumenti della programmazione e ovviamente essere pienamente coerente con la proposta di bilancio di previsione. Quindi l'unica novità significativa di quest'anno è rappresentata dall'integrazione della scheda del programma triennale, ripeto, con la nota di aggiornamento, la parte seconda della SEO sarà arricchita anche dagli altri documenti di programmazione che eravate abituati a trovare in documenti separati.
Prego, dottoressa Mussini.
Nient'altro da aggiungere perché comunque ne abbiamo parlato in commissione in un modo più approfondito, quindi siamo a disposizione per eventuali domande.
Quindi se qualcuno deve chiedere chiarimenti, ben venga, la dottoressa Mussini risponderà, o la dottoressa Garuti. Possiamo andare avanti col dibattito, quindi se qualcuno vuole intervenire... Nessuno vuole intervenire? Niente, se noi passiamo a questo punto, possiamo passare al voto o alle dichiarazioni di voto. Passo la parola a Zenoni, segretario, per le centri.
No, semplicemente come noi diciamo abbiamo votato contro i precedenti DUP, visto che non ci sono comunque delle modifiche sostanziali, continuiamo a votare contro anche a questo.
Ok, grazie. Qualcun altro? Bene, allora a questo punto passiamo al voto. Sull'approvazione del documento unico di programmazione 2020. Aspettiamo. La Marina? Andiamo avanti. Bene, allora sull'approvazione del documento unico di programmazione del 2020, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Quindi ci sono 10 favorevoli di lista civica a noi e 3 contrari, tra 2 insieme a centrosinistra e 1 Lega.
Immediata eseguibilità.
Quindi viene approvato e facciamo sull'immediata eseguibilità, che è favorevole? Contrario? Astenuti? Sull'immediata eseguibilità sono 10 favorevoli noi lista civica, 2 contrari insieme al centro-sinistra e 1 astenuto Lega. È approvato. Quindi, passiamo alla quinta variazione al bilancio di previsione 2019-2021, modifica del programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2019-2020, modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020. La parola a Mauro Fabri, al vice sindaco Mauro Fabri.
Sì, anche questo è un tema che abbiamo approfondito in commissione, però visto che la variazione porta elementi specifici che magari non tutti i consiglieri hanno avuto modo di verificare, facciamo solo un rapido passaggio solo sui punti principali. E do la parola alla dottoressa Mussini.
La variazione di bilancio che, allora, intanto prima abbiamo approvato il documento unico di programmazione 2020, adesso torniamo nel 2019, 20 e 21. E con questa variazione si approva sia questo atto si approva sia la variazione di bilancio, ma anche la modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e modifica del documento unico di programmazione 2019. Le variazioni più rilevanti sono le seguenti. Si rilevano minori entrate per euro 55.000 di recupero evasione IMU e TASI. Si rileva una maggiore entrata pari a 54.525,95 per trasferimento compensativo IMU immobili inagibili, per arrivare a un totale di 794.000 circa. Si rilevano poi maggiori entrate dallo Stato di 9.700 circa per partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, quindi contrasto all'evasione fiscale, partecipazione con l'Agenzia delle Entrate, e ci attestiamo a un importo di circa 30.000 euro. Poi abbiamo circa 29.000 euro del trasferimento dalla Regione per il bando di un contributo che ci viene dato con il bando rivolto ai comuni colpiti dal sisma per l'attività di promozione e animazione dei centri storici sull'annualità 2019. Abbiamo un trasferimento dalla Regione di circa 13.000 euro per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, che poi vediamo iscritto anche in spesa da trasferire appunto a chi ne ha diritto. Poi abbiamo donazioni per più di 6.000 euro, recupero spese legali per più di 8.000 euro, 80.000 euro di minori entrate sul 2019 per rimborsi, rintroiti ex CAS dalla Regione, perché li abbiamo spostati e riscritti nel 2020. Abbiamo maggiori entrate da dividendi utili AIMAG per 72.308,33, con un totale di dividendi pari a 315.433,33. Abbiamo 20.000 euro in meno di concessioni cimiteriali e 20.000 euro in meno di proventi fotovoltaico. 10.000 euro, adesso andiamo nella parte spesa corrente, e lì rileviamo 10.000 euro di affitto spazi per attività sportiva in meno, minori spese, e maggiori spese per 2.310 euro sull'esercizio 2019, 5.390 sul 2020 per il progetto partecipativo 2019. Questa maggiore spesa è la quota finanziata della Regione. A bilancio noi abbiamo già la quota del Comune di Novi, che è un poco più di 3.000 euro. Poi vediamo iscritti in spesa, come vi dicevo, oltre 13.000 euro del contributo a favore delle barriere architettoniche. In spesa abbiamo una maggiore spesa per 9.800 euro per una custodia giudiziaria. Poi complessivamente abbiamo una maggiore spesa di 22.250 euro per manutenzione del verde, interventi di messa in sicurezza, alberature stradali. Questa maggiore spesa è completamente finanziata da economie che sono state rilevate all'interno dei capitoli del verde pubblico. Abbiamo 7.636,16 euro di contributo amianto che non è stato assegnato nel 2019, che viene spostato e accantonato in un fondo per poi essere utilizzato sul bilancio, nuovamente sul bilancio del 2020. Abbiamo invece, per quanto riguarda la parte dell'ufficio tecnico di manutenzione e patrimonio, complessivi maggiori spese di circa 40.000 euro. Questo è una maggiore spesa totale che vede 74.000 euro in più e 34.000 euro in meno, con appunto circa 40.000 di maggiori spese. Il servizio finanziario ha una evidenzia delle variazioni all'interno delle utenze con un saldo pari a zero e una variazione di rettifica sull'unione sempre con saldo pari a zero. Per quanto riguarda invece il settore risorse umane, si riducono complessivamente le spese a loro assegnate per 73.862 euro sull'esercizio 2019 e si incrementano di 9.300 euro sull'esercizio 2020. Si riduce il fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 20.000 in quanto si è ridotta l'entrata del recupero evasione che richiede l'accantonamento a questo fondo e si accantonano al fondo di riserva 42.103, si iscrivono al fondo di riserva 42.103,49 euro nel 2019, 70.960 euro nel 2020 e 3.460 euro nel 2021. Per quanto riguarda invece la parte investimenti, si applica avanzo vincolato per 40.375, di cui 40.000 per l'intervento di riqualificazione area verde adiacente al Palarottari, sul quale abbiamo anche una maggiore entrata di 40.000 euro sul 2020 da istituzioni sociali private, per un totale in spesa dell'intervento appunto di riqualificazione area verde adiacente al Palarottari di 80.000. E questo è un intervento che è stato deciso nel processo partecipativo del 2000, con i fondi 2019. Dopodiché, sempre in entrata, sempre come avanzo, tornando all'avanzo, abbiamo 375 euro donazioni vincolate alla ricostruzione, poi invece abbiamo avanzo investimenti per 17.460 euro. Le entrate, come vi dicevo, abbiamo quei 40.000 sul 2020, poi 80.000 euro invece sull'esercizio di 2019 di oneri di urbanizzazione e sanzioni. 27.000 euro per permuta aree nella piazza del capoluogo che abbiamo poi iscritto anche in spesa, quindi è una permuta, si scrive sia in entrata che in spesa nelle poste di bilancio. In spesa riduciamo... togliamo 14.040 euro per il nuovo spogliatoio femminile al centro sportivo di Novi Campetti e iscriviamo invece un altro intervento sempre al centro sportivo di Novi pari a 38.500 euro per la rimozione amianto tribuna e altri interventi di manutenzione straordinaria. Iscriviamo 45.000 euro di spese in più per la manutenzione straordinaria strade extraurbane, gli 80.000 di cui vi parlavo sempre prima, quale esito del percorso partecipativo, sempre per la riqualificazione aria verde adiacente al Palarottari, 27.000 in spesa per la permuta aria nella piazza di Novi. Poi abbiamo gli accantonamenti e accantoniamo 6.484,61 euro di donazioni che provengono dalla parte corrente e in un fondo vincoliamo anche gli arredi del polo scolastico di Rovereto. Li accantoniamo perché in questo momento non vengono utilizzati, diciamo. Quindi quello che si accantona nei fondi poi a fine anno andrà in avanzo. In questo caso sarà avanzo vincolato. Si accantonano anche 26.000 euro di oneri di urbanizzazione in quanto l'incasso è previsto a fine esercizio e quindi questo importo non può andare a finanziare delle opere che devono essere attivate nell'esercizio 2019. Questo è un po' la variazione.
Sì, abbiamo sintetizzato rispetto alla commissione, quindi se i consiglieri hanno qualche domanda su qualche punto specifico, siamo a disposizione.
Bene, qualche chiarimento? Prego, Grosse.
Giorgia Grossi, prego.
No, solo una curiosità, anche perché non partecipando alla commissione, se potete rispondermi, i meno 20.000 proventi dal fotovoltaico, c'è un motivo di carattere tecnico?
Come sempre a inizio anno si fa una previsione e in questo caso il fotovoltaico prevedeva l'attivazione di alcuni impianti che in parte già sono attivi, in parte man mano che si riesce a completare l'iter burocratico entrano in funzione e producono chiaramente energia. Quindi si era fatta una previsione di massima che alla fine in realtà richiederà un po' di tempo in più, quindi un minore introito su quest'anno, saranno poi probabilmente a regime invece nell'anno prossimo.
Qualcun altro? Ovviamo la discussione, se qualcuno vuole intervenire. Dato che le commissioni hanno lavorato bene, probabilmente non ci sarà bisogno, non ci sono interventi, quindi vogliamo passare alla dichiarazione di voto. Bene, allora passiamo al voto. Sulla quinta variazione... Prego Marina Rossi.
No, faccio la dichiarazione di voto perché mi sembra opportuno, dato che questo è lo strumento più importante che approva un'amministrazione. Ah, ops.
Bene, come dicevo, la quinta variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Modifica del programma triennale 2019-2021, dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2019-2020. Modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Ora, con 11 favorevoli noi lista civica, 4 contrari insieme al centro-sinistra, 3 e 1 Lega, è approvato. L'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Con 11 favorevoli noi lista civica e 4 contrari, 3 insieme al centro-sinistra e 1 Lega, viene approvato. Passiamo al servizio di riscossione imposta comunale di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni TOSAP, affidamento in concessione, approvazione linea indirizzo e capitolato di gara. La parola a Mauro Fabri.
Sono quelli che in modo sintetico vengono considerati tributi minori. Cogliamo l'occasione che il 31 dicembre scade l'affidamento, l'appalto attualmente dato a ICA per fare con tutti gli altri comuni delle terre d'argine un bando dove andiamo a mettere sul piatto la gestione di una serie di tributi che non sono più soltanto, come era per noi, relativi alla fissione e alla pubblicità, ma anche a quella che è la gestione della TOSAP per noi e per la COSAP degli altri comuni. Quindi in sostanza si mette a gara un complessivo di gestione che va dall'emissione fino all'incasso e anche l'eventuale operazione di recupero credito del contenzioso per un importo importante che sommando gli effetti di tutti i comuni probabilmente daranno una concessione, una gara attorno ai 2 milioni di euro. Ci aspettiamo per questo che comunque sia possibile che il bando diventi interessante rispetto chiaramente alla gestione che può essere quella che avevamo noi per soltanto la pubblicità e per le affissioni. Quindi in questo caso noi ci aggreghiamo e porteremo sicuramente a casa un servizio che sarà da una parte sarà una concessione, non più un appalto, sarà una concessione di 3 anni, se ricordo bene, e che ci curerà tutti gli aspetti a partire da quella che è l'emissione del bollettino, ai conteggi, alle verifiche e anche all'eventuale richiesta di rimborso dei contribuenti. Questo aspetto ha diversi vantaggi su di noi, non ultimo quello di liberare anche una parte di attività che fanno i servizi tributi su questi atti e potersi eventualmente concentrare su forme di gestione e di discussione anche più importanti. Come ha ricordato prima la dottoressa Mussini, siamo vicini ai 30.000 euro di recupero dell'evasione, così come l'attività che si fa sui tributi maggiori, come quella dell'IMU, degli anni pregressi, possiamo sicuramente pensare che da questo servizio porteremo a casa una maggiore disponibilità di personale per curare di più quelli che sono gli aspetti che dicevo prima. Quindi si va a bando di gara, il Comune di Novi per regolamento allega a questa delibera anche quello che è il bando di gara che avete ricevuto in allegato e quindi nel nostro comune si deliberano entrambi i documenti. Direi che si sono stabiliti anche agi per il futuro ente riscossore anche abbastanza contenuti, ispirandosi anche a valori che sono magari ad oggi utilizzati da comuni come Modena, che sono molto più grandi di noi. Quindi si pensa che insomma, il bando di gara così come è strutturato sia interessante e possa essere anche approvato con una buona condizione economica, sicuramente per noi che siamo un comune piccolo, ma anche per Terre d'Argine.
Qualche chiarimento?
Scusate, una correzione. Essendo una concessione che vuole in qualche modo essere interessante, gli anni sono 9, non 3, quindi 3 era quella dell'affidamento precedente.
Grazie. Se non ci sono chiarimenti, la serata è molto brutta fuori. Si sente anche lì. No, niente, se non ci sono, se la discussione non ha senso perché avete già discusso in commissione, io credo che potremmo passare al voto o se volete fare una dichiarazione di voto, niente. Passiamo al voto. Al servizio di riscossione imposta comunale di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e TOSAP, affidamento in concessione, approvazione linee di indirizzo e capitolato di gara, vi chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, con 14 favorevoli, tra i quali Lista Civica e Centrosinistra, e uno contrario Lega, è approvato. Facciamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Con 14 favorevoli, tra quali Lista Civica e Insieme a Centrosinistra, e uno Lega contrario, è approvato. E grazie a tutti.
Chiedo la cortesia prima del termine del...
Un attimo, prego. Sì. Do la parola a Giorgia Grossi.
Grazie Presidente. Solo una cortesia, chiedo ancora scusa per il ritardo, in assenza dell'assessore Montanari, come avevo già detto nella capigruppo, i martedì e giovedì frequenta dei corsi e quindi non sempre sarà presente, oppure se lo sarà sarà in ritardo perché deve raggiungere delle distanze, e quindi mi chiedeva la cortesia di presentarvi quello che sarà il programma per il 25 novembre. Sono stati consegnati dei fiocchi rossi, che è un po' una simbologia, quella della questa coccarda simile a una rosa, che è il logo dell'Unione delle Terre d'Argine, nemmeno con un fiore. Ci sono delle iniziative che partiranno sul territorio del comune di Novi, Rovereto e Sant'Antonio a decorrere dal 22 novembre, con la proiezione di un film, L'Invisibile, in quella del Pallarotri a Sant'Antonio in Mercadello, le leggo. Poi dal 23 al 30 di novembre al PAC ci sarà una mostra, CER, di Daniela Bazzani. Il 24 novembre all'Arci Taverna, Dormono Dormono sulle colline, con uno spettacolo che viene proposto dal Coro delle Mondine e dal Centro di Violenza. Il 25 novembre alle ore 16 ci sarà un flash mob, I Passi Rossi, mentre a Rovereto la parrocchia di Santa Caterina farà la festa di Santa Caterina e ci sarà una distribuzione della lettera di ringraziamento a tutte le donne presenti. Il 26 in sala civica ad André ci sarà un'iniziativa sentita promossa dalla Commissione per le Pari Opportunità e dall'AMPI, sarà presente anche la consigliera regionale Roberta Mori, che interverrà, e il tema è legato alle donne curde e l'iniziativa e non siamo qualcosa che non potrà mai distruggere e non siamo la speranza, tra l'altro un tema molto sentito che è d'attualità. Saranno distribuiti come gli altri anni delle locandine a tutti i commercianti da esporre nelle vetrine. A differenza degli altri due anni, scorsi anni, la scelta è stata una scelta un pochino più di impatto, per cui visto che ad oggi sono 71 le donne vittime di violenza, o come si definiscono, il femminicidio, sono state riportate su queste 71 locandine in modo molto, direi, efficace le loro storie, dove ci sono le panchine rosse, quindi quella del teatro sociale qui a Novi di Modena, quella che si trova invece di fronte al cimitero Rovereto, quello sulla pista ciclabile di Sant'Antonio, a loro volta saranno visibili le immagini e quindi le storie di queste donne che purtroppo non ci sono più. Questo è il programma, insomma un programma in cui le associazioni di Novi hanno contribuito, infatti si ringrazia l'ASPI, la polisportiva di Rovereto, la parrocchia, il Coro delle Mondine, l'Udi, il centro antiviolenza, e mi auguro di non aver dimenticato nessuno, anche l'Arce per la disponibilità dei locali. Quindi insomma vi invito a partecipare, perché anche il film, per esempio, L'Invisibili tocca un tema importante, però paradossalmente anche allegro, quindi si possono affrontare anche questi argomenti con una certa sobrietà. Grazie.
Grazie. Un'altra comunicazione di Elisa Casarini, l'assessore alle...
Volevo invitare tutti i consiglieri sabato 30 novembre all'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si terrà sia a Novi che a Rovereto. A Novi sarà dalle 9 alle 10.30 presso la palestra Monia Franciosi, e in seguito alle 11 ci si sposterà su Rovereto fino alle 12.30 circa. E ricordo che sarà presente anche il consigliere regionale Enrico Campedelli, e se potete non mancare, anche perché la nostra prima occasione sul territorio di avere il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato caldamente voluto, diciamo, praticamente da tutti, e i ragazzi insomma si aspettano anche di vederci. Grazie.
Bene, grazie mille, con questo chiuderei il consiglio e arrivederci al consiglio che si terrà prima di Natale.